I grandi dell'arte. Michelangelo Buonarroti. Di Roberta D'Alessandro. Il più grande pericolo, per molti di noi, non sta nel fatto che i nostri obiettivi siano troppo elevati e quindi non riusciamo a raggiungerli, ma nel fatto che siano troppo bassi e li si raggiunga.
Questa frase di Michelangelo Buonarroti riassume non solo l'essenza della sua intera vita, ma anche la sua enorme passione per l'arte. Scultore, pittore e architetto eccezionale, Michelangelo era dominato dal costante desiderio di superare i propri limiti. La sua personalità inquieta e piena di dubbi lo portò a porsi continuamente di fronte a nuove sfide, via via sempre più complesse, per poter dimostrare ogni volta la sua bravura. È grazie alla sua voglia di sfidare il limite umano se, ancora oggi, possiamo ammirare opere d'arte meravigliose e perfette, cristallizzate per sempre in una bellezza senza tempo.
L'infanzia e l'amore per l'arte.
Michelangelo Buonarroti nacque il 6 marzo del 1475 a Caprese, in provincia di Arezzo. I genitori, Ludovico Buonarroti Simoni e Francesca di Miniato del Sere, erano entrambi nobili fiorentini. Nonostante ciò, la famiglia Buonarroti era economicamente in difficoltà e Ludovico aveva accettato la carica di podestà di Caprese per riscattarsi dall'indigenza. Pochi mesi dopo la nascita di Michelangelo, la famiglia Buonarroti si trasferì a Settignano, piccolo borgo noto come Paese degli Scalpellini. In quei luoghi, infatti, si estraeva la pietra serena, che veniva particolarmente usata a Firenze nell'architettura di pregio. Come d'usanza, Michelangelo fu affidato alle cure di una balia del luogo che, come molti suoi paesani, proveniva da una famiglia di Scalpellini. Anni dopo, Michelangelo affermò che fu proprio grazie alla donna se l'amore per la scultura gli era impresso sin dalla tenera età, poiché egli era cresciuto bevendo latte impastato a polvere di marmo. Michelangelo restò orfano di madre a soli 6 anni. Di quel periodo non conosciamo molto, se non che dimostrò precocemente una grande abilità nell'arte del disegno. Il padre Ludovico non era affatto contento dell'inclinazione artistica del figlio, poiché era un'attività che poco si addiceva ad un giovane patrizio fiorentino. Ma il carattere forte e l'insistenza del giovane Michelangelo riuscirono a vincere la resistenza paterna. Così, nel 1487, iniziò il suo apprendistato presso la bottega di Domenico Ghirlandaio, uno tra gli artisti più importanti del periodo. Giorgio Vasari, pittore e architetto contemporaneo di Michelangelo, autore de Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori, dedica una delle sue biografie proprio allo scultore fiorentino. Il Vasari, che conosceva di persona Michelangelo, descrive diversamente la sua iniziazione artistica. Pare che la famiglia Buonarroti fosse in condizioni di tale povertà da non potersi permettere un'istruzione classica per il giovane. La scelta di mandarlo a lavorare in bottega era quindi dettata dal desiderio del padre di trarre guadagno.
Dato che Ludovico era in amicizia con Domenico Ghirlandai, pittore, si recò alla sua bottega e gli parlò a lungo di Michele Agnolo. Domenico vide alcuni suoi disegni e li giudicò positivamente. Intravide per lui un futuro di successo. Allora Ludovico affidò il figlio a Domenico, ma chiese del denaro in cambio, dato che la sua famiglia aveva delle difficoltà. Convennero insieme un giusto e onesto salario, come si usava a quel tempo.
Michelangelo aveva solo 12 anni. Secondo gli accordi, sarebbe stato apprendista del ghirlandaio per 3 anni, con compenso di 25 fiorini d'oro. Il lavoro era di poco conto: preparare le tele e i colori per il maestro e riempire gli spazi decorativi. Ma il ragazzo presentava anche in quello un grande talento. Il Vasari descrive così il lavoro del giovane.
Man mano che il tempo passava, il talento di Michele Agnolo cresceva. Domenico ne era stupito. Osservava i suoi interventi fuori dal comune e non poteva ignorare che la sua arte primeggiava sugli altri suoi discepoli. Aveva l'impressione che il ragazzino fosse bravo quanto lui. Accadde che mentre Domenico stava lavorando alla cappella grande di Santa Maria Novella, un giorno che aveva altri impegni, Michele Agnolo si mise a ritrarre. Quando Domenico tornò, vide il disegno di Michele Agnolo e disse: «Costui ne sa più di me».
In quel periodo Firenze conosceva un momento di grande rinascita. Lorenzo de' Medici, che amava proporsi come mecenate per gli artisti di quel tempo, aveva istituito una sorta di accademia d'arte, nota come il Giardino di San Marco. In questo luogo Lorenzo radunava giovani scultori che potevano esercitarsi a scolpire, prendendo a modello le opere che appartenevano alla famiglia Medici. Non stupisce che il giovane Michelangelo fu segnalato per entrare a far parte dell'Accademia. Si narra che un giorno, mentre Lorenzo passeggiava nel giardino, vide Michelangelo intento a scolpire la testa di un fauno anziano. La statua era di eccellente fattura, ma Lorenzo de' Medici notò che il fauno anziano aveva denti perfetti. Scherzosamente lo fece notare all'artista, sottolineando che quei denti sarebbero stati perfetti nella bocca di un giovane. Michelangelo non se lo fece ripetere due volte. Lì per lì deturpò la statua, cavandole alcuni denti. Lorenzo rimase molto colpito dal gesto e decise di accogliere Michelangelo nella sua corte, permettendogli così di far parte di un ambiente intellettualmente stimolante. Ma alla morte di Lorenzo de' Medici, tutto finì. Il primogenito Piero non riconfermò l'ospitalità a Michelangelo e il ragazzo dovette rientrare nella casa paterna. Nonostante ciò, Piero fece un enorme favore a Michelangelo. Gli permise di soggiornare per qualche tempo presso i padri agostiniani, il cui convento aveva annesso un ospedale. In questo modo, Michelangelo poteva studiare in tutta libertà l'anatomia, sezionando i corpi dei cadaveri presenti nell'obitorio. Nel 1494 una bufera politica scosse profondamente Firenze. La città, che reputava Piero de' Medici troppo giovane per restare al comando, insorse e proclamò la Repubblica. A guidare la rivolta fu il monaco ferrarese Girolamo Savonarola, che predicava un forte rigorismo religioso. Michelangelo fu molto scosso dalla personalità del Savonarola e decise di abbracciare i suoi valori religiosi. Per la prima volta, la fede, che l'artista vedeva come qualcosa di lontano e fuggevole, diventò un'esperienza di vita vicina e concreta. Nonostante la fede ritrovata, Michelangelo non era tranquillo. Sapeva di non essere più al sicuro a Firenze. Troppe erano le cose che lo avevano legato alla famiglia Medici. Per evitare ripercussioni, l'artista decise di partire, recandosi prima a Venezia e poi a Bologna. Gli anni trascorsi lontano da Firenze furono cruciali per la sua formazione artistica. Ebbe l'occasione di ammirare statue singolari, con pose eroiche e sguardi cupi e contriti, che resteranno impressi nel suo immaginario.
Nascita di un giovane artista. La genesi della pietà.
Rientrato a Firenze, Michelangelo lavorò al servizio di Lorenzo di Pierfrancesco, un altro esponente della famiglia dei Medici, scolpendo due statue oggi perdute, il San Giovannino e il Cupido Dormiente. Quest'ultima opera era così ben riuscita che Lorenzo ebbe un'idea. Fece sotterrare la statua in modo da invecchiarla e poi la fece rivendere sul mercato antiquario di Roma, spacciandola per un'opera antica. L'inganno riuscì. Il cardinale Raffaele Riario, nipote del Papa Sisto IV, notò l'opera e l'acquistò a prezzo elevato. Ma le voci sulla contraffazione si diffusero rapidamente, giungendo alle orecchie del cardinale, che si adirò. Scelse comunque di convocare a Roma lo scultore che così bene aveva saputo emulare l'arte antica. Michelangelo, nel luglio del 1496, giunse a Roma. Gli furono subito commissionate delle opere, ma fu solo un anno dopo che l'artista ricevette il suo primo incarico importante, che avrebbe cambiato per sempre il corso della sua carriera. Un cardinale francese gli commissionò da contratto una pietà di marmo, cioè una Vergine Maria vestita con Cristo morto nudo in braccio. Michelangelo partì alla volta di Carrara, scelse con cura un pezzo di marmo adeguato e rientrò a Roma. Il lavoro ebbe subito inizio. Con grande maestria, Michelangelo diede vita alla pietra, realizzando un'opera che ha il potere di impressionare chi la guarda ancora oggi. La composizione scultorea aveva una forma piramidale. La Vergine, seduta, stringe tra le braccia il corpo di Cristo morente. La scena è solenne, ma i volti delle statue sono placidi e sereni, come se quel quadro familiare rispecchiasse un momento di dolore intimo e privato. Chiunque ammirava quella scultura si rendeva conto di essere di fronte ad un capolavoro. Michelangelo aveva solo 22 anni, ma la pietà lo consacrò immediatamente nel novero degli artisti più importanti dell'epoca. Così Giorgio Vasari descrive la scultura.
A quest'opera nessun scultore o abile artista può pensare di migliorare il disegno o la grazia, la finitezza, la precisione o scolpire il marmo con arte pari a Michelangelo, perché nella sua creazione si scorge tutto il valore e il potere dell'arte. Fra le cose belle che vi sono, oltre gli abiti divini, si scorge il Cristo morto. E nessuno pensi di poter vedere un corpo nudo divino di simile bellezza di membra e di proporzioni del corpo, tantomeno un morto che sia più simile al morto che è stato scolpito. In questo capolavoro le fattezze del capo sono finissime e c'è concordanza tra i muscoli delle braccia, del corpo e delle gambe, e nei polsi le vene che affiorano possono suscitare solo meraviglia. Sembra impossibile che una mano abbia potuto creare così divinamente in pochissimo tempo un simile capolavoro. E non c'è dubbio, è un miracolo che un sasso che non aveva forma si sia tramutato in quella perfezione che nemmeno la natura, creatrice degli uomini, spesso riesce a